Poi il poliziotto si sedette e si accese una sigaretta. Stava seduto, guardandoli e fumando. Poi rideva sgarbatamente. Pensava qualcosa. «Dov'è il commerciante?» domandò il poliziotto dopo una pausa. C'era un rumore sotto al bancone. Il poliziotto guardò sotto al bancone e Rice di nuovo. Tolse il nastro adesivo dalla bocca del commerciante. «Dove sono le droghe?» domandò al commerciante. «Non ci sono droghe in questa farmacia», disse il commerciante. «Le droghe ci sono solo nelle farmacie speciali». «Chi ha colpito il farmacista?» domandò il poliziotto. «Nessuno lo ha colpito», disse Stravinsky. Il poliziotto prese una specie di busta, la premette contro il commerciante e sparò con la pistola che Stravinsky aveva sottratto alla guardia nella macchina ribaltata. Il commerciante iniziò a gemere. «Cassa numero 10 nell'armadio marrone», gemette il commerciante. «Non uccidermi! Ti hanno scelto loro, non io», disse il poliziotto e tirò fuori il suo cellulare. «Kent, sono alla farmacia vicino al parcheggio, vieni qui veloce. Hai 2 minuti». Poi andò all'armadio marrone, trovò la cassa numero 10 e iniziò a tirare fuori dei piccoli pacchetti. «Le pastiglie per il mal di testa non sono in questa cassa», disse un uomo con le scarpe marroni che arrivava lentamente da dietro di lui. «Nella mia pistola ci sono alcune pastiglie per il mal di testa. La aiuteranno subito». Il poliziotto rimase fermo e girò lentamente la testa. L'uomo con le scarpe marroni puntò la pistola su di lui. «Vuole provare?» gli offrì. «A sir?» disse Rost sorpreso. «Come ci hai trovato?» «L'intero marciapiede è pieno del tuo sangue, dai binari fino alla farmacia. È strano che la polizia non sia ancora qui», spiegò a sir. «E questo poliziotto?» disse Vega. «Segue i suoi interessi qui», rispose Asir. «Vero? È un cattivo poliziotto, no?» domandò Asir al poliziotto. «Tra 5 minuti tutte le unità di polizia della città saranno qui», disse il poliziotto. «Metta giù la pistola e la dia a me», aggiunse e allungò la sua mano. «Allora non avrà difficoltà. Mani in alto e in ginocchio», gridò Asir. «O riceverai subito un paio di pastiglie». «Lei è molto nervoso», disse il poliziotto calmo. «Lei deve calmarsi. Io la conosco. Ci siamo già incontrati, giusto? La sua resistenza non le servirà a niente. Io sono la legge qui. Ora io sono il potere», guardò attorno tutti nella farmacia. «Bene o male, io garantisco a tutti voi sicurezza. Metta giù la pistola e faccia 3 passi indietro. Allora avrà solo un piccolo problema». Il poliziotto parlava calmo senza interruzione e andò sempre più vicino ad Asir. «Se non lo fa avrà dei grossi problemi. Chiunque mi opponga resistenza ha dei grossi problemi». «Mani in alto e in ginocchio», ripeté Asir calmo. «Non opponga resistenza. Mi dia semplicemente la pistola e andrà bene per tutti», ripeté il poliziotto di nuovo. Asir andò ancora indietro fino a che non fu spalle al muro. Il poliziotto andò più vicino e parlò calmo e lentamente. Asir abbassò la pistola lentamente. In quel momento si aprì la porta della farmacia e Kent entrò. Asir guardò il ragazzo. Il poliziotto afferrò velocemente con una mano la sua pistola e con l'altra spense la luce. Il poliziotto e Asir iniziarono a spararsi a vicenda. Nell'oscurità si avvertivano solo il rumore e la luce degli spari, da quale posto e in quale direzione venivano sparati. Dopo 4 o 5 secondi tutto diventò silenzioso. Vega accese la luce. Il poliziotto e Asir erano distesi per terra e non si muovevano. Sotto entrambi c'era del sangue a terra. Kent non era più nella farmacia. Vega andò dal poliziotto che era disteso per terra e lo guardò attentamente. Poi sciolse le mani di Rost e Stravinsky. Rost andò da Asir e sbottonò i suoi vestiti. Portava un giubbotto antiproiettile sotto ai vestiti. Aser iniziò a riprendersi. Il suo braccio era ferito. Si girò su un lato e si sedette. Stravinsky fasciò le ferite. «Sai, Paul», disse Aser e guardò Rost, «mio padre mi ha portato ad aiutarti, ma tu metti te stesso e tutti gli altri ancora di più in difficoltà. Se avessi saputo prima che non avevi la situazione sotto controllo, non ti avrei raccontato di Pandora», disse Aser e mise la pistola nella tasca della giacca. «Credo che abbiamo non più di 5 minuti qui per scomparire prima che arrivi la polizia. La mia macchina è fuori». Non persero tempo e andarono velocemente. Quando si sedettero in macchina, John Vega guardò Aser a lungo. Infine iniziò a parlare. «Peter Aser, posso farti una piccola domanda?» disse infine. «John, vuoi farmi una piccola domanda sui soldi?» rispose Aser con un'altra domanda. «Esatto. Dove sono i miei 4 milioni di dollari, che io ho rubato dalla mia stessa banca?» gridò Vega. 4 milioni di dollari, a causa dei quali mi è stata quasi tagliata la mano in Asia. A causa dei quali sono stato sparato in Libia dai soldati di Pandora, che lei hai arruolato con i miei soldi. I soldi per i quali sono stato messo in prigione. E per i quali ho perso il mio lavoro adorato a Ser. Aser fermò la macchina vicino alla banca imperiale. Guardò Vega a lungo. «Mi dispiace, John, che tu abbia perso il tuo lavoro. Abbiamo distribuito i tuoi soldi in Libia tra la povera gente perché volevamo dare loro la libertà», spiegò Aser. «Intendi che i soldati arruolati sono la gente povera della Libia?» protestò Vega. «Ma anche io volevo partecipare. Volevo dare anche io la libertà ai poveri della Libia. Io, un imponente direttore di banca, ho rischiato tutto per dare la libertà alla gente povera della Libia. Ma tu e Pandora, voi mi avete imbrogliato. Voi volevate avere tutto per voi. Tu e Pandora, voi siete entrambi degli avidi e disgustosi furfanti, Peter Aser». «Mi dispiace interrompere il suo discorso, signor direttore», disse Rost. «Ma siamo già vicini alla banca. È ora di andare in banca». «Io non entro da nessuna parte», gridò Vega. «Aser deve ridarmi i miei soldi». «Ascolta, Vega», disse Aser, e si girò ancora una volta verso di lui. «Ti ho portato via dalla farmacia. Il poliziotto ci avrebbe uccisi tutti per la droga. La tua vita non vale 4 milioni di dollari? Disse e guardò Vega. «Io ho recuperato il denaro oppure no?» Vega non rispose. Stava seduto lì e guardava fuori dal finestrino. «John, il tempo scorre. Tra mezz'ora porteranno la maggior parte dei soldi della banca in un ufficio centrale», disse Rost. Ma Vega non rispondeva. Ripetizione del nuovo glossario. 1. Primo ministro, potrebbe dirmi se è giugno o luglio. Oggi è già il 1° agosto, signor presidente. Siamo già da una settimana in prigione. Il tempo vola. Presto l'estate sarà finita e inizierà l'autunno. A proposito, potrebbe dirmi cosa c'è per colazione oggi? In prigione la colazione c'è solo di domenica. Lo ha dimenticato? No, non l'ho dimenticato. Che razza di idiota si inventerebbe una regola del genere? È stata una sua idea, signor presidente. 2. Perché le persone sono così avide? Soprattutto le persone povere. Non lo so, signor presidente. Perché lo domanda? I poveri chiedono sempre qualcosa. Chiedono scuole, ospedali, stipendi alti. Sì, i poveri sono molto avari, signor presidente. Io, per esempio, non chiedo mai nulla. Primo ministro, a proposito, lei sta disteso sul materasso da mezz'ora. Noi abbiamo solo un materasso nella nostra cella. Mi ci faccia distendere. 3. Mi scusi, signor presidente, qui c'è una coda per la cena. Anche lei deve fare la coda. Ascolti, Detenuto, questo è il primo ministro. Lui si metterà in coda per me. Non aspetterò in fila perché oggi c'è il mio cibo preferito, pesce. Non sono un detenuto, sono una guardia carceraria e ho il mio manganello con me. È un oggetto speciale per calmare i detenuti che sono troppo furbi. Mi scusi, signor guardia carceraria. Stavo solo scherzando. Chi è l'ultimo della fila per il pesce? 4. Quale esercito è più efficace, un servizio militare obbligatorio di legge o soldati che vengono pagati? Primo ministro, lei cosa ne pensa? Quando si combatte contro un altro paese non importa, signor presidente. E se si combattono gli stessi cittadini allora i soldati pagati sono molto più efficienti. Soprattutto i soldati pagati di altri paesi. 5. La nostra guardia carceraria è una persona molto scortese. Non trova, signor primo ministro? La nostra guardia carceraria? Normalmente giustizia i detenuti. Perché lo domanda, signor presidente? Mi ha guardato molto raramente oggi. Si dice che anche suo padre e suo nonno abbiano lavorato in questa prigione e anche loro hanno giustiziato dei detenuti. Davvero? Giustiziare i detenuti, anche questa è stata una mia idea? No. I detenuti nel nostro paese vengono giustiziati da sempre. Ma lui può decapitare 3 detenuti con un colpo. Allora lei dovrebbe calmarsi, signor presidente, lui è molto professionale. Ma la decapitazione non è moderna. Esatto, perciò lei ha ordinato 6 mesi fa una sedia elettrica dall'America, signor presidente, si ricorda? Anche questa è stata una mia idea? No, quella volta fu una mia idea. Lei sa che mi piace tutto dell'America, il cinema, le macchine, le sedie elettriche. Si ricorda che cosa abbiamo avuto per pranzo la settimana scorsa? Ovviamente me ne ricordo. Cosce di cammello arrostite. Perché ha arrostito un cammello? Non è parte della nostra cucina nazionale. È stato giustiziato. Il cammello ha pisciato illegalmente sul terreno del suo palazzo, signor presidente. La nostra guardia carceraria si è esercitata con le esecuzioni con la sedia elettrica e ha usato il cammello. Credo dovremmo azzardare il rischio ed evadere più presto possibile dalla prigione.